Ben ritrovato Massimo Caputi. Ciao Massimo.
Ciao Quintino, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, caro Massimo, da ex calciatore, oppure non so se tu probabilmente giochi ancora, dai, sono quasi convinto. No, ti chiedo.
No, guarda, ho lasciato il calcio e il calcio non se n'è accorto.
Allora, caro Massimo, stiamo cercando di inquadrare un po' questa Juventus dopo il calciomercato. Ora, tanti dicono, gli ultimi due acquisti, Zegrova e Openda, hanno fatto sì che la Juventus abbia il miglior attacco del campionato. Intanto, se tu sei d'accordo o meno su questa considerazione.
No, il migliore non mi sento di dirlo. Tra i migliori, sì. Diciamo che Tudor si ritrova molte soluzioni, alternative che prima non aveva, sia sulla destra, sia sulla sinistra, ma anche proprio insomma nel poter variare anche per le caratteristiche diverse dei giocatori durante la partita, quindi diciamo è sicuramente uno dei migliori, e gli ultimi due acquisti hanno fatto alzare le quotazioni della Juventus per quello che insomma sono almeno le idee adesso potenzialmente dopo il calciomercato.
Sì, questo non c'è dubbio. E tra gli attaccanti c'è anche un certo Vlahovic che sembrava con le valigie pronte, destinazione Milan, richiesto da Allegri, comunque separato in casa, i tifosi contro di lui, salvo poi restare e nelle prime due giornate andare anche a segno da subentrante. Ora non sappiamo come andrà a finire, perché a giugno gli scadrà il contratto e quindi lui potrà andare via a zero, in realtà già da febbraio potrà, come tu sai, firmare nel caso decidesse. Certo. Però si sta facendo avanti, anche forse timidamente, non lo so, l'ipotesi di rinnovo contratto. Come sta vedendo questa storia di Vlahovic? Se veramente, come dice qualcuno, dopo Bremer potrebbe essere il secondo, tra virgolette, acquisto vero della Juventus?
Ma secondo me è il migliore acquisto della Juventus. In assoluto è il miglior acquisto, perché Vlahovic, al di là di tutto, è secondo me un giocatore che proprio grazie anche forse a questa situazione un po' particolare ha due tipi di situazioni che sono favorevoli. Una che è quella di dimostrare diciamo tutto il suo valore sia all'interno sia all'esterno, evidentemente per quelli che possono essere gli sviluppi gennaio in poi, ma anche perché ha meno responsabilità di prima. Io credo che lui abbia sofferto molto queste pressioni, questa responsabilità, questa voglia di spaccare il mondo. Invece adesso secondo me ce n'è di meno e ha dimostrato di essere comunque un professionista serio sotto tutti i punti di vista nella sua situazione. E ripeto, anche in virtù di queste due cose che ho detto, si è allenato bene, è concentrato, determinato, focalizzato, e questo avere una pressione ma un discorso importante, credo che siano delle armi a favore della Juventus, che appunto, per collegarmi anche a quello che dicevo prima, ha diverse soluzioni prima, all'inizio della gara come formazione base, ma poi durante la gara, perché quando tu hai Vlahovic, David, Openda e tutto il resto, insomma diventa Yildiz, Zegrova, comunque sei Sao, cioè comincia a essere una squadra che tra campionato e coppa e soprattutto durante le partite puoi cambiare molto.
Non c'è dubbio. Ora però ti faccio, rispetto a quello che hai detto, tu giustamente sostieni, probabilmente meno pressione lo sta rendendo più, tra virgolette, libero. Però ti dico, Massimo, se tu calciatore non reggi le pressioni, cioè devi essere sgravato dalle pressioni, adesso estremizzo il concetto, non sei da Juventus?
Ma sai, quando dico meno pressione significa che comunque ha un atteggiamento diverso rispetto a quella che deve essere la sua prestazione. Quando tu sei un ragazzo giovane, perché Vlahovic non è che c'ha 30 anni, Vlahovic è comunque ancora un giocatore giovane, giovanissimo per certi versi, e che ha un ingaggio come il suo, e vesti la maglia della Juve, devi sempre dimostrare qualcosa, cioè, e questo secondo me è un po'... non gli ha permesso secondo me di esprimersi come al meglio. Giustamente tu dicevi, ma se allora la pressione, ma è una pressione particolare, cioè ripeto, quella fatta di tanti elementi, non ultima quando tu sei il più pagato della Juve, ma sei anche forse uno dei più pagati della Serie A, se non tu pagato della Serie A, insomma E comunque la gente da te si aspetta che vinci le partite da solo, se non poco ci manca. Cioè questo, quindi questo in qualche condizione, se poi pensi che la Juventus degli ultimi, ultimi due, senza andare indietro, non è che sia una Juventus senza problemi, certo. Non è una Juventus che giocava a memoria, è una squadra che ha cambiato allenatori, ha vissuto determinate situazioni non facili anche sul piano societario, tutte queste cose poi comunque hanno un riflesso anche sul campo. Ecco, io non è che voglio giustificare Vlahovic, però credo che ci siano tanti elementi che non hanno permesso a Vlahovic di esprimersi come invece tutti pensiamo possa fare, o almeno io lo penso, perché credo che sia uno dei più forti attaccanti che ci sia in giro.
E questo sono alla convenzione di tanti. Da un attacco, diciamo, in cui rispetto al quale ha tante scelte, forse qualche criticità può esserci centrocampo, no?
Sì, dei tutti i reparti probabilmente ci sono meno alternative in mezzo al campo, aspettando che Kumaers sia che abbiamo visto all'Atalanta e che non abbiamo praticamente mai visto nella Juventus. Sicuramente il centrocampo è un po' corto, se vogliamo, non lo so, anche in difesa della parte centrale, però nella Juventus è tornato un signore che si chiama Bremer e che mi pare che la Juventus, quando c'è lui in campo, i gol
non li prende,
gli scapocchi non li ha fatto. Questo non è un particolare da poco, però sì, se dovessi dire, insomma, alternative in una zona comunque che è sempre molto importante.
Cioè, nevralgica, è proprio determinante. Su Tudor invece volevo chiederti, insomma, la scorsa estate, questa estate, si parlava di Conte, qualcuno ha detto Gasperini, insomma, alla fine è stato confermato Tudor, che per la prima volta in carriera parte dall'inizio con un top club. Secondo te è in grado di... Adesso non voglio dire, perché comunque nella Juventus, anche se negli ultimi anni la vecchia legge bonipertiana è stata un po' tradita, diciamo così, è l'unica cosa che conta, ma quantomeno devi competere per vincere. Secondo te è l'uomo giusto oppure?
Ma guarda, io credo che lui abbia il carattere, la personalità per reggere l'urto, su questo non ho dubbi. È sicuramente uno che sa il fatto suo e che comunque conosce la Juventus, l'ambiente della Juventus, tutto quello che c'è intorno alla Juventus come attese, aspettative, ambizioni. E diciamo che è un esame anche per lui, non tanto su questi fattori che ho detto, ma quanto sulla gestione di una squadra che deve giocare la Champions, che deve giocare il campionato e che anche un pareggio è qualcosa che va gestito non facilmente. Quindi è un test, perché Tudor ha fatto bene in molte circostanze, ma è sempre da subentrato.
Esatto.
Diciamoci la verità, a livello di big, Tudor e Kivu sono un po' gli allenatori che tutti aspettano di capire. Chiaramente Tudor ha molta più esperienza, è evidente, no? di Kivu. Però per la prima volta tutte e due, uno con più esperienza, uno con meno esperienza, si ritrovano a gestire le squadre che insieme al Milan sono più blasonate e da sempre forti in Italia.
Credi che il Napoli parta favorita per lo scudetto?
Ma io direi che parte strafavorita se considerazione del fatto che ha fatto una campagna acquisti che nessun altro si è potuto permettere, e quindi ha alternative in ogni ruolo, ha preso un giocatore nell'ultima settimana dopo l'infortunio di Lukaku che gli costa 50 milioni tra quest'anno e il prossimo. Insomma, se non è favorito il Napoli, io non so cosa pensa Conte, al di là di tutto, però insomma, dopo aver vinto il campionato e una campagna acquisti di questo tipo, se non sei favorito, devi per forza partire favorito, poi il campo è un'altra cosa,
esatto.
Poi lo sappiamo, no?
L'ultima, Massimo, ci scrive Michele da Casali, ti scrive: caro Massimo, in un calcio dove i giocatori in generale, non solo gli italiani, sono orientati verso il giocare bene per guadagnare di più, tra virgolette, come si può pensare che possano impegnarsi al 100% in nazionale, dove i valori principali sono onore, passione e gloria, e queste ovviamente, dice lui, non hanno prezzo?
Ma comunque è anche vero che la nazionale è una vetrina importante per i giocatori per guadagnare bene e avere ambizioni. Certo, non ha lo stesso impatto economico che ha una squadra di club, però la nazionale è sempre una grande opportunità anche per quelli che guadagnano tantissimo, quindi non è una questione di soldi. Noi la verità è che paghiamo tanti, una serie di errori, e anche paghiamo qualcosa che è abbastanza evidente. Innanzitutto non ci possiamo più permettere di avere, diciamo, un'ossatura laudata, come è successo per tanto tempo con la Juventus in primis, ma quando avevamo quei 4-5 giocatori che venivano dalla stessa squadra ed erano forti. Adesso abbiamo tanti giocatori diversi che arrivano da varie squadre con vari atteggiamenti e di tattici, e quindi secondo me in nazionale l'allenatore deve cercare di mettere i giocatori al posto giusto senza inventarsi nulla, ma diciamo cercando di trasmettere quella determinazione, quella compattezza e quella voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, che forse non sempre abbiamo visto, ma non per indolenza o per mancanza di volontà, ma perché forse, ripeto, magari ossessionati o in qualche maniera nel tentativo di fare alcune cose non gli riuscivano. È chiaro, poi noi di talenti non ne abbiamo tantissimi, però siamo una buona squadra.
E quindi domanda secca, un sì o no: l'Italia rischia per la terza volta di non andare al mondiale?
No, secondo me l'Italia rischia di andare allo spareggio e lì ce la giochiamo, questo è quello che penso io. Però siccome la banda è rotonda, magari la Norvegia è qualche passo falso, può farlo, può anche darsi, lei, perché darsi. Poi non è che stiamo parlando del Brasile del 70.
Esatto, ecco. Esatto. Grazie mille Massimo, un abbraccio.
Grazie a voi.
Grazie, grazie. Ciao.